piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Fatto un sogno assurdo che mi facevano questo scherzone, cui mi facevano credere che stavo in un mondo dove c'erano ancora i Pentium 2, le stampanti che smuovono i cavoli, le cabine telefoniche, Blockbuster c'era ancora. E poi non c'erano gli smartphone.
E mi dica, cosa intende per smartphone precisamente?
Io direi di trattenerlo per una risonanza, il disturbo sembra persistere.
È un film fantastico di Macio Capatonda, penso sia l'ultimo film, il migliore dei mondi. Macio Capatonda è il tecnico di un negozio che vende cellulari, computer, attrezzature elettroniche. Si sveglia la mattina pensando di aver fatto un sogno, e invece si ritrova per uno strano motivo in un mondo parallelo distopico in cui ancora dovrà accadere il Millennium Bug, quindi fine anni 90. Paradosso che la materia prima del suo lavoro, che sono appunto i telefoni cellulari, i computer, viene retrodatato di qualche decennio. Quindi trova una popolazione ancora con i Nokia in mano, quelli che si apre lo sportellino, con i computer, con il modem a 28.8, con dei vecchi monitor giganteschi. Lui viene preso per un pazzo perché è l'unico ad avere uno smartphone, che viene considerato un oggetto inesistente. E comincia a vivere in una società che sembra ieri, sembra una società che appartiene quasi ai giorni nostri. Ricordo perfettamente quello che facevamo in attesa del Millennium Bug. Facciamo grandi, io lavoravo in Rai, ero responsabile, diciamo, della Internet Company della Rai, e i tecnici all'opera, perché si temeva che appunto dal primo gennaio del 2000 sarebbe esploso tutto, finito il mondo, siccità, arrivati gli alieni, quindi bisognava cambiare tutti i computer perché c'era un bug, un difetto, per cui non erano stati programmati le macchine per avere una datazione che andava oltre il 1999. Poi non accadde un cazzo, naturalmente il mondo andò avanti lo stesso. Questa avventura di Macio Capatonda è bella, divertente, poi ci rendiamo conto come in pochi decenni si è radicalmente cambiata la nostra vita, come le nostre relazioni sono cambiate, la nostra percezione spazio-temporale si è totalmente mutata per il fatto che abbiamo un appendice, una protesi, l'ho sempre chiamata protesi emozionale, da vari decenni, addosso a noi, che ci permette di annullare quello che è l'attrito da distanza tra noi e il nostro prossimo. Quindi noi abbiamo vicino tutto il nostro mondo emotivo. Mentre io vi parlo, mi scrive una collega che mi chiede di partecipare a una sua cosa, mi scrive in tonti, mi dice che deve andare a una clip invece di un'altra. Io contemporaneamente ho possibilità di relazionarmi con delle persone che per motivi professionali, affettivi, di qualunque tipo, ho necessità, bisogno, desiderio, voglia, razionalizzando anche utilità ad avere una relazione. Questo si chiama progresso, questo si chiama evoluzione. Noi siamo evoluti e ci siamo, invece che aggiungerci un nuovo arto, allungarci il collo, allungarci le mani, farci spuntare un'altra appendice o farcene cadere una, come è accaduto qualche milione di anni fa, abbiamo creato una periferica che ci espande. Questo crea anche dei problemi, naturalmente, soprattutto nelle nuove generazioni che hanno l'impossibilità di avere un'esperienza diretta sia con la relazione sia con l'aspetto cognitivo. E è provato, scientificamente provato, che l'uso intensivo dell'apprendimento attraverso schermi, attraverso monitor, attraverso strumenti, lo dico in maniera molto semplice, spappola parte del cervello, cioè il cervello non si sviluppa. È proprio quella parte del cervello che è preposta all'apprendimento attraverso la scrittura, la lettura, attraverso il contatto fisico, l'esperienza diretta con gli altri. È un problema. I bambini che nascono con già un telefono in mano avranno un cervello diverso dal nostro, saranno diversi da noi, migliori, peggiori, non nessuno può dirlo perché ancora devono esprimersi, però questo crea un danno. A fronte di questo danno cosa si fa? Non lo so, si ragiona, si prova a pensare che la cosa migliore è ragionare con le famiglie, chiedere alle famiglie di svolgere anche loro un ruolo di attenta impartizione, di attenta, diciamo, passaggio di consegne nell'uso di questi strumenti. Ma gli adulti sono peggio dei ragazzini, guardate le ultime vicende legate alla politica, sono dei grandi bambini che hanno scoperto il paese dei balocchi, quindi la tecnologia in questo momento deve essere addestrata a avere la sua giusta funzione. Ho fatto questa premessa, lo dico perché poi ci sono le vie facili, si è molto parlato in questi giorni, sono state dedicate pagine e giornali a una petizione uscita su change.org, potrei farla domani, dico raccogliete firme per scudisciare intonti sulla pubblica piazza, raccoglierei migliaia di persone. In questo caso una proposta viene fatta da un gruppo di eminenti pedagogisti, psicologi, psichiatri assolutamente di primo ordine, seguiti poi da un numero incredibile di attori, tutti gli attori più noti, da Favino, dalla Cortellesi, che potete immaginare, hanno messo una firma su questa cosa. Cosa chiedono? Chiedono di togliere gli smartphone ai ragazzini sotto i 14 anni. Sotto i 14 anni proibito lo smartphone, come fosse una pistola. In cambio diamogli un telefono, come appunto Macio Capatonda, di vecchia generazione, che possono telefonare ai genitori, possono fare quei giochettini semplici con le palline e con i mostriciattoli, ma non possono collegarsi alla rete. E poi abbassare anche l'accesso dei social fino a 16 anni non si può entrare, non si può crearsi un profilo social, cosa che la normativa europea già lo dice, se volete potete anche abbassare questa linea. Beh, detto questo, oggi voglio entrare in merito innanzitutto tecnicamente e scientificamente su come sarebbe possibile poi attuare questo tipo di, diciamo, di sanzione. Poi vorrei rivolgermi al pubblico. Ora è facile, io sto, ho davanti a me questa petizione, ha già raccolto 9.958 firme. L'altro ieri, il giorno in cui uscì il primo articolo, c'era 50 firme, erano le 50 persone che hanno lanciato, 30 attori registi e 20 cattedratici e scienziati. Oggi naturalmente, come quei ragazzi che vi fermano all'uscita della metropolitana, vuoi mettere una firma contro la droga? E chi è che non mette una firma contro la droga? Li vedi con l'aria un po', diciamo, di già fatti loro, rimessi sulla retta via, quindi dice, beh, poveraccio, sta cercando di riconquistarsi una dignità sociale, mettiamo la firma. Poi invece firmi un bollettino per fare una donazione, una Ollus, adesso non so bene come funzioni. Chiaramente se io chiamo un personaggio qualsiasi notoriamente buono, gli dico togliamo i telefoni ai bambini che fanno male, spappano loro il cervello, certo, dice sì, però vediamo quanto questo sia possibile realmente, concretamente, perché anch'io potrei dire aboliamo la guerra nel mondo, aboliamo la fame dal mondo. Poi mi dicono sì, bello, siamo tutti d'accordo, ma come fai? Ecco, come facciamo? 800 24 00 24, questo a voi chiedo. Andrea Rossetti, buongiorno.
Buongiorno da Gianluca.
Scusa la lunga premessa, ma volevo dare il contesto di quello di cui io e te, certo, già parliamo da giorni. Ricordo che Andrea Rossetti è professore di anni, però in vista, diciamo, di questa petizione. Adesso mi stanno chiamando tutti perché io sono l'unico stronzo che ha detto, ma scusate, è un po' una cazzata secondo me, guai, figuriamoci adesso, sarò messo all'indice che sono quello che vuole spappolare il cervello ai bambini. Ricordo che Rossetti è professore di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Partiamo dal dato più eclatante, poi passiamo dai social. Due sono i temi: togliamo il telefonino prima dei 14 anni. Tutt'al più, dice Daniele Novara, che è il pedagogista, che è il capo, diciamo, il promotore di questa petizione, dice non è una provocazione, è una cosa che avrà un consenso trasversale. La situazione è fuori controllo. Al giornalista che gli domanda, ma non toccherebbe alle famiglie vigilare, dice i genitori non ce la fanno più, non si può pretendere facciano quello che la società non fa. Quindi mettiamo una legge, proibiamo il telefonino. A questo punto ci prefiguriamo, ammesso che questo possa essere possibile, figuriamoci, con cervellini sani i bambini staranno meglio sicuramente, ma come facciamo a farlo? Se vediamo un ragazzino sotto i 14 anni con lo smartphone, cosa facciamo?
Esatto.
C'è una milizia di fustigatori del decoro digitale che glielo toglie di mano. Ecco, è attuabile questa proposta, che sicuramente è molto affascinante per i buoni?
No, il problema, appunto, allora, tutti siamo d'accordo sul fatto che l'uso smodato di questi strumenti provochi dei danni cognitivi ai più piccoli. Su questo, appunto, come dicevi tu prima, è un dato che è scientificamente assodato.
Assolutamente,
no?
Accertato, fanno male.
Su questo non c'è dubbio. Il problema è come riuscire a fare in modo che i ragazzini imparino a usare sensatamente questi strumenti. Ecco, una legge come quella proposta che vieta to cure l'utilizzo di questi strumenti è semplicemente inapplicabile, no? Domani c'è il divieto e, appunto, come dicevi tu, cosa succede? Vedo un ragazzino con meno di 14 anni in giro con uno smartphone, glielo strappo, chiamo la polizia? Cioè è veramente, no, se in linea di principio siamo tutti d'accordo su
devi far
cosa,
come i guardiani della rivoluzione in Iran, che vanno in giro dando le frustate sulle natiche a chi si scopre il volto, cose del genere, non lo so.
Soprattutto non dimentichiamo che c'è già una legge che impedisce, che dovrebbe impedire ai minori di 13 anni di avere un account sui social media, ed è il GDPR, il regolamento sul trattamento dati personali, il regolamento sulla privacy. È vero che questa legge è una legge che non è stata pensata dal punto di vista pedagogico, no? L'obbligo, il divieto, anzi posto dal GDPR, in realtà riguarda appunto il trattamento dei dati personali dei minori, ma è anche vero che io posso usare questo divieto in termini pedagogici, effettivamente non facendo utilizzare ragazzetti i cellulari prima, o meglio, non facendo usare determinati strumenti online ai ragazzi prima dei 13 anni. Però anche questa è una legge che è totalmente disattesa, nel senso che in Bicocca abbiamo fatto varie ricerche e quello che abbiamo visto è che l'entrata alle medie coincide tendenzialmente con la concessione da parte dei genitori di un cellulare ai ragazzi. Ma perché? Innanzitutto per una pressione sociale, nel senso che praticamente tutti i ragazzi intorno agli 11 anni hanno un cellulare, e poi perché in molti casi effettivamente diventa uno strumento con il quale i ragazzi stanno in contatto non solo tra di loro ma anche con la scuola. Quindi questo divieto creerebbe non pochi problemi in tutti i sensi. È davvero diffuso, come dicevi tu, insomma, l'uso, è davvero capillare l'uso di questi strumenti ormai. Quindi quello che si deve cercare di fare è ovviamente educare i ragazzi e educare anche coloro che devono insegnare ai ragazzi a usare questi strumenti. E questa è la cosa difficile, no? È la cosa da cui parliamo, credo, insomma, tutti coloro che si occupano di questi argomenti parlano da anni.
Allora, sentiamo innanzitutto una sintesi da una clip presa dal TGCOM di questa proposta. Mi si dirà, ma fai una trasmissione di parte, non chiami i diretti interessati. Io il pensiero diretti interessati lo sposto molto chiaramente, sono d'accordo, fa male, sono d'accordissimo che faccia male. Ieri parlavo con un'amica mia, Giardinetti, qui di fronte a casa, mi ha detto, certo, mio nipotino ha 4 anni, un bambino piccolissimo, e i genitori per farlo mangiare gli mettono il cellulare davanti, e lei non ridita. È chiaro che è un comportamento sbagliato, sono d'accordo, ma può entrare un poliziotto in quella casa e sanzionare i genitori perché fanno questa operazione? Ecco, questa è la domanda vera.
Una petizione diventata virale per chiedere di vietare lo smartphone ai minori di 14 anni e i social network agli under 16. E tra i firmatari non ci sono soltanto esperti dell'età evolutiva, ma anche attori, musicisti e personaggi del mondo dello spettacolo. A lanciarla è stato il Centro Pedagogico per la Gestione e l'Educazione dei Conflitti e, nel giro di poche ore, ha già superato le 5.000 firme, tra cui quelle di Paola Cortellesi, Luca Zingaretti, Stefano Accorsi, Edoardo Leo. Il pedagogista Daniele Novara e lo psicoterapeuta Alberto Pellai hanno sposato il divieto ministeriale di utilizzo degli smartphone in classe fino alla terza media, anche se utilizzato per scopi didattici. Per due motivi. I bambini nell'interazione con smartphone e tablet, infatti, da una parte potrebbero sviluppare una dipendenza da strumenti tecnologici.
Sì, in effetti, io mi sono meravigliato più che altro del numero enorme, Luca Zingaretti, Tiberio Timperi, Greta Scarano, Luisa Ranieri, li sto leggendo tutti, Claudia Pandolfi, che ne so, Sonia Bergamasco, Valeria Bruni Tedeschi, Paolo Calabresi, Paola Cortellesi, Francesco Favino, Claudia Gerini, insomma, tutto, diciamo, i più rappresentativi uomini e donne di spettacolo del panorama italiano. Ma hanno capito, hanno firmato qualcosa, perché vuol dire togliere ai bambini il cellulare per dargli in mano un Nokia. Non lo so, mi sembra una cosa in sé giusta da un punto di vista concettuale, perché certo, è chiaro, che faccia male, è chiaro, ma l'estrema deresponsabilizzazione dei genitori a cui si risponde con una sanzione è impossibile poi da applicare. Io immagino cosa potrebbe succedere innanzitutto nei giornali. I giornali che giocano sulle loro versioni online si trovano una fetta di pubblico potenziale, che quello sotto i 14 anni, che si dice non si informano, che non avrebbe più possibilità di accedere comunque alle forme, ai giornali online, tanto per cominciare. Allora, sentiamo intanto qualche ascoltatore che oggi hanno chiamato. Alvise da Venezia, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Alvise, chiamo da Venezia, io ho un locale a Cavallino Treporti e posso testimoniare la mia presenza nel locale e il decadimento della qualità delle famiglie che è successo con l'avvento dei telefonini, insomma, ecco.
Questo è palese, chiaro, lo sappiamo tutti, sì, ma è una cosa inguardabile. I bambini al ristorante, gli mette in mano il tablet, se no non stanno buoni, chiaro.
Esattamente, io addirittura tento ogni tanto con gentilezza di spiegare a questi genitori che sarebbe caso di metterlo via, io porto anche due matite, un foglio, qualcosa che possa dare un modo.
Se no c'è le tovagliette che ci si poteva disegnare sopra, mi ricordo, in certi posti, c'erano le tovagliette di carta per farci disegni.
Io lo faccio volentieri, ma vedo proprio che questi genitori sono da una parte non
tanto. Adesso le faccio una domanda, Alvise, provocatore. Dica. Visto che queste persone invocano il governo che intervenga con una legge, il governo, per paradosso, per fare una legge, è vietato mettere in mano a un minore di 14 anni un telefonino, cioè anche fino a 13 anni non si può. Lei se la sentirebbe in questo momento di mettere fuori del suo locale un cartello, dice, in questo locale non entrano bambini col telefonino in mano? Senza legge, dice, in questo locale non è ammesso tenere il telefonino sul tavolo.
Ho paura che sarebbe un suicidio commerciale, probabilmente.
Un suicidio commerciale. Mandiamo la borsa e poi riprendiamo l'argomento.
Melog.
Viola hai detto?
Rossi!
Sì.
Cognome assurdo lo chiami.
6, 7,
8 pagine di elenco.
Rossi Adelaide.
C'è Viola per caso una. Grazie, va bene, salve. Pronto, buongiorno. Io sto cercando una ragazza che si chiama Viola. Ma è una ragazza di 25 anni più o meno. Un uomo. Mi sente, signora?
Questo è sempre Maccio Capatonda che nel suo mondo che è retrocesso rispetto alla contemporaneità normalmente non ha lo smartphone, quindi non ha un'agenda, non ha una rubrica elettronica, quindi per trovare questa Viola Rossi le prende l'elenco telefonico e cercarla col telefono fisso, cosa che noi facevamo fino al 1997-98, che fino a che ancora non avevamo tutti uno smartphone a disposizione, ma la prima diffusione massiccia è stata proprio a cavallo del millennio. Già c'erano, veniva considerato un lusso, poi l'hanno avuto tutti, da un certo punto in poi l'hanno avuto tutti. Allora ci siamo lasciati con il nostro ascoltatore Alvise da Venezia, che ha un ristorante, vede che naturalmente è indecente l'abuso che viene fatto dei telefonini per tenere buoni i bambini che stanno lì a pranzo, la colpa naturalmente dei genitori che non li hanno educati a fare altro durante quell'occasione. Però quando io ho domandato, metteresti te un cartello fuori del tuo ristorante, qua non accettiamo genitori che danno il telefonino ai bambini mentre si mangia, ho detto sarebbe un suicidio, si riverberebbe in tutte le attività il fatto che qualcuno, ma poi non si potrebbe, ci sarebbero mille chiamate in causa, non si potrebbe vietare il telefono materialmente in mano ai bambini. Però Andrea Rossetti, tanto per far capire, esistono dei limiti. Io, un bambino di 14 anni non si può comprare un telefono, non potrebbe comprarsi un telefono con una SIM dentro, c'è tutta una procedura che spetta ai genitori.
Certo, no, allora potrebbe comprarsi il telefono, non potrebbe in teoria comprarsi la SIM, no? Nel senso che l'autorità per le comunicazioni ha dal novembre del 2023 obbligato tutti gli operatori telefonici, e alcuni peraltro sono stati anche sanzionati perché non l'avevano fatto, a vendere delle SIM ad hoc per i minori. SIM che prevedono un filtraggio più o meno automatico dei contenuti ai quali il minore può accedere. Queste SIM sono in vendita, anche perché appunto un rivenditore, una SIM non può essere
un parente al controllo incorporato nella SIM, ecco, diciamo.
Esatto, un parente al controllo nella SIM, insomma, con elenchi di siti da non visitare che sono periodicamente aggiornati dal gestore su indicazione del ministeriale, scusami, dell'autorità in questo caso. Appunto queste SIM sono in vendita e la SIM viene acquistata dal genitore, viene intestata al minore e il minore poi al compimento del 18° anno di età potrà diventare intestatario di quel numero, perché effettivamente cambiare il numero del cellulare oggi come oggi è diventato un po' un problema, insomma. Quindi la procedura per garantire anche ai minori di possedere in maniera legittima una SIM e quindi un cellulare che si possa connettere c'è. Questa SIM rispetta le norme, non dimentichiamo, insomma, in primo luogo perché un minorenne non può stipulare un contratto con un operatore di telecomunicazioni, e poi perché appunto ha anche la norma ha anche un intento, diciamo così, pedagogico, nel senso che filtra in maniera pesante i siti accessibili.
Sì, tenendo conto che poi quando il minore si collega a una qualsiasi rete wifi può fare quel che vuole.
Fa buchi da tutte le parti, questa cosa, per essere verità, mi installo una VPN sul mio cellulare e faccio un po' quello che voglio, insomma. I ragazzetti ormai sulle VPN sono abilissime, anche perché con le VPN possono vedere, insomma, i vari streaming da diverse parti del mondo e vedono di tutto, insomma. Quindi non è granché, diciamo così, come provvedimento, è però un provvedimento che va tutto sommato nella direzione giusta, no? Quindi non vietare assolutamente l'uso di questi strumenti, ma insegnare, diciamo così, accompagnare i ragazzi sulla strada, no, dell'uso corretto dei social media, che è quello che io penso, che credo che sia la cosa più sensata da fare.
Sì, però vedi, Andrea, siamo una società di adulti che in realtà li diamo molto ignoranti. Non voglio fare il solito esempio, ma quando a livello istituzionale vediamo una tal fanciullesca stupidaggine nel gestire i social, le proprie foto personali, le foto con le proprie amiche, i messaggi che non dovrebbero partire, poi si dà colpa sempre al social media manager, però, capito? È che siamo una città molto ignorante dal punto di vista digitale, non c'è stata un'alfabetizzazione digitale pari passo con l'evoluzione dei nostri strumenti.
Sì, il problema è proprio questo, insomma, questa evoluzione, non dimentichiamolo, questa è la tecnologia che nella storia dell'umanità ha avuto il più veloce grado di miglioramento, diciamo così, e soprattutto la maggior velocità di penetrazione della storia. Pensate al telefono, il telefono viene inventato fondamentalmente alla fine del Novecento, diciamo così, e il telefono in casa nelle famiglie italiane ce l'hanno tutti a partire più o meno dagli anni 70, cioè io mi ricordo che mia nonna non aveva il telefono in casa, per dire, no? Quindi il telefono,
io all'elementare ero l'unica famiglia col telefono, mi invidiavano tantissimo. Mio nonno era professore universitario, aveva il telefono, ma come dire, esatto. A casa c'hai, che ne so, una centrale missilistica, venivano a vedere sto telefono attaccato al muro nell'ingresso, come fosse, che ne so, qualcosa di strano.
Anche sentiamo alla televisione, insomma,
no, ne parliamo, sì, sentiamo qualche ascoltatore. Allora, Massimo da Firenze.
Ah, buongiorno, sono Massimo. Allora, quello che volevo dire è al posto di attorcigliarci sugli editti, sulle leggi, sui divieti, sulle SIM, ma scusatemi, abbiamo parlato di educazione. Qual è l'alveo migliore per educare i giovani? È la scuola. Allora, non so se lo Stato della California hanno vietato i telefoni in casa, in classe. Vengono messi dentro in un cestino all'inizio e ridati alla fine delle 4-5-6 ore. Certo, in queste 4-5-6 ore i giovani non è che attaccano al telefono solitamente, però già l'idea che questo pezzo di plastica non sia più nelle mani del giovane o del ragazzo, quindi dalle elementari. Sì,
se ne parla
superiori.
Molto, se ne parla in maniera controversa anche nella scuola italiana.
È un salto di qualità, sì, però. Sì, cioè, sì, cominciamo però, ad abituarli, no?
La scuola deve avere il compito, secondo me, anche di ammaestrare nell'uso del telefono questi ragazzi, no? Non ridarglielo quando escono, poi ci sono fatti loro. In realtà disciplina scolastica dovrebbe essere quella di acquisire gli strumenti della conoscenza, del sapere, della relazione attraverso la protesi che ormai immancabilmente abbiamo tutti noi. Riccardo da Treviso.
Sì, eccomi. sentite? Sì. Ciao Gianluca, io innanzitutto vi faccio i complimenti per aver affrontato un tema estremamente delicato. Dal mio punto di vista, io sono genitore di tre figli, io ritengo che sia assolutamente sbagliato sottrarre il cellulare o comunque porre dei divieti. Perché? Perché i nostri figli è con il cellulare che vivranno, quello è uno strumento che sarà fondamentale per loro per il futuro, e pensare che il nostro impegno educativo, che solitamente come genitori appena sorge qualche patologia nell'utilizzo dello strumento, c'è sempre la teoria delle scuse, non siamo in grado di fare di più, e questo è il massimo a cui arriviamo come educazione. No, noi abbiamo un impegno importantissimo, che è proprio quello di guidarli nell'utilizzo dello strumento. Prima giustamente
certo,
hai detto,
se ormai il bambino è programmato per mettersi a urlare se gli levi il telefonino, ormai è già fatto.
Quella è l'educazione. No, ma certo, ma l'educazione parte dalla nascita, lui non può arrivare a quella reazione. Il punto è che capita moltissime volte che il genitore, quando arriva a una patologia di qualsiasi tipo dal punto di vista educativo, utilizza il metodo ponzio-pilatesco di spostare il problema e utilizzare la teoria delle scuse. Invece lo strumento del telefonino purtroppo sarà la loro vita, loro si prenoteranno le visite, loro lavoreranno col telefonino, loro faranno questo. Tu prima hai detto, noi siamo ignoranti digitalmente. Certo, ma non dobbiamo creare una generazione ancora più ignorante della nostra. Noi dobbiamo creare una generazione che sa utilizzare lo strumento. Il lavoro dell'educazione è fondamentale su questo, come diceva chi mi ha preceduto, la scuola senza dubbio, però la scuola è una parte del tutto, il genitore ha un ruolo importantissimo, tra l'altro il genitore ha una situazione con un grandissimo punto di domanda, cioè non sa per quanto avrà il figlio a disposizione, perché i figli se ne vanno a età diverse, cominciano ad avere una vita che
quindi
si sviluppa
la fase
in modalità
di programmazione digitale del bambino è importante, insomma tutto questo deresponsabilizza totalmente le famiglie. Come se ormai fosse un problema superato, la famiglia che oggi è al centro dell'attenzione istituzionale, gli viene tolta questa cosa. Ora, quello che mi viene a dire, se in una scuola si può dire facciamo educazione sessuale, improvvisamente si strappano tutte le vesti, questo è compito delle famiglie, guai parlare ai nostri bambini del sesso, non sia mai venisse fuori l'orrore del gender. Ecco, invece che ci sia una proposta di togliere i telefonini ai bambini, nessuno gliene importa niente, cioè meglio, abbiamo un problema in meno. Siamo arrivati alle informazioni del traffico, andiamo veloce. Ringrazio Anna Riva, Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Cappini da Roma. Mi meraviglio, stiamo parlando da tre quarti d'ora di qualcosa che è realizzabile, di cui però c'è la massima attenzione e tutti lo prendono per buono. Non si può togliere il telefono ai bambini attraverso una legge. Bisogna fare un lavoro, e questo devo fare i pedagogisti, di faticosa, lenta e probabilmente molto perigliosa, perché andrebbe contro gli orgogli personali di mamma e papà, per spiegare ai genitori come agire altrimenti. Federica da Roma, finalmente una mamma. Buongiorno Federica.
Grazie, buongiorno Gianluca, grazie. Io ho sempre fieramente lasciato il telefonino ai miei figli, al ristorante specialmente, mi sono sempre fatta beffa di tutti gli sguardi indignati degli altri tavoli. Non dimentichiamo che peraltro il ristorante per esempio è un luogo in cui generalmente il ragazzino si rompe terribilmente le scatole, non è che si diverta particolarmente, è una cosa che certo. I genitori fanno per il loro diletto e i figli
non sanno dove metterlo, ma lo capisco, ci sono passato anch'io.
Esatto.
O rinuncio alla tua vita sociale o te li porti dietro qualche volta.
Esatto, un po' si disegna, però siccome poi si finisce anche, no, che la mamma brava educatrice passa al pranzo a leggere una storia o a disegnare figlio,
è un massacramento di palle quello bestiale, le mamme che devono dimostrare a tutti quanto sono brave. Vedi bambino, adesso ti leggo in lingua originale questa favola ugrofinnica dal profondo significato pedagogico, e scassa più le palle la mamma che il bambino che sta lì davanti al telefonino, chiaro.
E allora insomma mi sono sempre sono molto d'accordo con l'ascoltatore precedente, il telefonino è fondamentale, sarà fondamentale per i figli saperlo usare con giudizio.
Ma
no?
Ti posso dire una cosa Federica? Se il telefonino fosse relegato in quei momenti di obbligo sociale in cui sta al ristorante, ci state un'ora, un'ora e mezzo al ristorante, non è tutta la giornata, in quell'ora e mezzo se il bambino è insopportabile e darebbe fastidio, potrebbe dare fastidio a tutti, uno gli mette un cartone animato, se lo guarda non ci vede nulla di male. Quello che fa male veramente, ma lo sappiamo tutti, è la full immersion, è il telefonino e basta, e tutto l'apprendimento passa attraverso il telefonino. Ma io non me la sento giudicare i genitori, anch'io ho allevato figli, anche un figlio molto difficile, quindi so esattamente quando non ce la fai più. Ma non solo il telefonino, gli daresti la Vergine di Norimberga e metterci il figlio dentro perché stia buono, capisci? È inutile dirlo.
No, e poi l'altra cosa è che la scuola ha un compito molto difficile rispetto alla quale spesso non è all'altezza, cioè insegnare ai ragazzi a usare il telefono con senso, a fare foto con, diciamo, e a condividerle con senso, con criterio, eccetera eccetera.
Ma scusami Federica, ma perché le mamme e papà cosa fanno? Noi cosa facciamo? Io fa un po' da mangiare a pranzo con un'amica, vuoi che non facciamo la foto della matriciana e poi la mandiamo a un altro amico per fargli rodere e va in giro?
Il ragazzino pensa che può fare la stessa cosa anche in classe, c'è, o con le sue amiche o con eccetera. È molto complicato e non è un compito semplice educativo, né per noi né per gli altri, ma vabbè, che delegare alla
sì, però secondo me la contemporaneità, la complessità del mondo contemporaneo non si gestisce mettendo dei divieti, che è la forma più facile e più semplice e non risolutiva. Sentiamo un'altra telefonata, poi concludo con Rossetti. Stefania, provincia di Sassari.
Buongiorno, io da ex insegnante posso dire che invece con grande serenità e facilità ho gestito la questione dei telefonini. Avevo nominato un addetto, un'addetta che con una bisaccia passava per la classe quando io entravo e raccoglieva tutti i cellulari. C'era
la bidella raccoglitrice, come si chiamava?
No, era una studente. Io avevo
la
scuola superiore fino alle quinte. Sì. C'era l'addetto alla bisaccia. La bisaccia era messa lì e stava per tutta l'ora o le due ore tranquillamente esposta lì. Le dirò di più, spiegando ai ragazzi che da studi fatti si evince che comunque anche un telefonino, ma prof, lo teniamo spento, non è vero, perché avere il telefono in tasca è un condizionamento mentale molto forte, con la mano lo
tocchi, devi andare a vedere chi ti ha cercato, chi ti ha chiamato.
Quindi spiegandolo con grande serenità i ragazzi lo accettavano, e le dirò di più, quando dopo le mie ore c'era l'intervallo i ragazzi facevano l'intervallo dimenticandosi che avevano il cellulare nella bisaccia. Questo significa
ha messo punto un metodo che aveva richiesto comunque dispendio di tempo, di energie, di fatica e convincimento, ma ha avuto la sua efficacia.
Poi è chiaro che internet va usato e è usato tantissimo anche a scuola, però la questione del telefonino, con grande serenità i ragazzi ci scherzavano, ci ridevano, la bisaccia benissimo, ecco così, e quindi le dico che si dimenticavano di averlo nella bisaccia e facevano
la ringrazio professoressa, la ringrazio.
Benissimo,
Andrea Rossetti, ti lascio l'ultimo minuto per concludere. Allora, sono quasi 20 anni che noi parliamo di questa roba, più o meno, non 20 ma forse più o meno ci arriviamo. Ecco, quando cominceremo a occuparci veramente di quello che è il futuro della società che si evolve attraverso le tecnologie digitali e smetteremo di parlare di queste cose, che è lo stesso problema che si poneva, ma ti ricordi, nell'anno 1996, quando cominciò ad arrivare il primo browser nelle famiglie italiane?
Allora direi che si sta iniziando a lavorare, però essendo un problema culturale diventa un problema che sarà risolto semplicemente negli anni. Ma io almeno qui a Milano, ma vedo anche in tutta Italia, in realtà sorgono sempre più numerosi gruppi di genitori, soprattutto di bambini delle elementari, consapevoli del problema e disposti a dedicare un po' del loro tempo per imparare i modi corretti di usare il cellulare con i loro figli. Io vedo che il movimento c'è, è un movimento in crescita, ma non c'è sicuramente una bacchetta magica, cioè non basta una legge per risolvere questo problema, che è un problema dall'oggi al domani. La prossima generazione probabilmente faranno un buon uso, un uso che noi non riusciamo neppure a immaginare di questi strumenti, io credo.
Grazie Andrea Rossetti, come vedete non è che vogliamo soltanto distruggere le buone idee degli altri come qualcuno mi ha accusato, ma una proposta l'abbiamo data: bisogna studiare, bisogna impegnarsi, bisogna lavorare per decifrare, capire e usare al meglio quelli che sono i vantaggi ma anche i grossi rischi della contemporaneità. A domani.